Beh, è interessante che una comunità, al di là di quello che riesce a dire, a combinare, insomma, ma è interessante che dopo 2000 anni cerchiamo di raccontare al Signore cosa abbiamo combinato nella storia, no? Proprio mentre Lui si sta facendo un umile uomo, si sta nascondendo nell'umanità di questo bambino e si esporrà ai giochi umani della sua vita, no? Noi stiamo raccontando poi da questo seme cosa è cresciuto, cosa hanno fatto i cristiani, come hanno testimoniato l'incarnazione, la povertà di Dio perché l'uomo diventasse grande. E questo compito difficile della Chiesa, che per un verso deve ricordare che Dio si fa povero, per un altro verso deve dire che l'uomo deve diventare grande, ma la Chiesa lì in mezzo come sarà, cosa farà? No? Il racconto che appunto stiamo cercando di fare, che non mi sembra così lontano dal Natale, anche se sono linguaggi un po' inusuali nelle Chiese, no? Partire quasi all'antivigilia del Natale a parlare del 48, che noi siamo arrivati lì. Il 48 l'hanno avuto i nostri padri, anche i nostri nonni, no? Noi abbiamo avuto il 48 del dopoguerra, col caos che c'era in Italia, della Repubblica che nasceva, ma anche i nostri nonni avevano avuto il secolo prima il loro 48, che era il 48 delle guerre di indipendenza, no? Anche contro il Papa, no? Delle guerre di laicizzazione della storia d'Italia. Ecco, i nostri nonni nel 48, quando volevano dire che c'era un sovvertimento, una confusione nei riferimenti civili, morali, religiosi, dicevano è un 48. Vedevano giusto, parlando del 1848, perché proprio in quelle lotte liberali precedute dalle grandi rivoluzioni, la rivoluzione americana e nel 1787, quando i coloni, le colonie europee si ribellarono e costituirono gli Stati Uniti d'America. È proprio la nostra storia contemporanea questa, noi siamo americani e siamo francesi, la rivoluzione francese, la madre di tutte le rivoluzioni in Europa, il tornante decisivo della storia dell'Occidente. E appunto queste rivoluzioni hanno proprio segnato una grande spaccatura, il crollo dell'ancien régime, l'antico regime, ma il regime sta per statuto antropologico, visione della vita, del mondo, della storia, quindi della Chiesa. Il crollo dell'antico regime gerarchico, nobiliare e clericale e l'affermazione della borghesia, la rivoluzione borghese, che in realtà è l'espressione di grandi mutamenti, no, non è la storiella della classe soltanto, di grandi mutamenti politici. Anzitutto si impongono gli stati nazionali al potere assoluto della monarchia, si sostituisce il potere democratico, il sistema democratico di cui noi soffriamo tanto oggi, perché noi siamo un po' citrulli, noi crediamo che la democrazia sia un sistema che una volta messo dentro la macchinetta funziona. Invece la democrazia regge solo se c'è un grande processo di formazione degli individui. Ci vuole tutta un'etica della democrazia, se no è un disastro. Lo stiamo vedendo, no? Ma il fiato grosso delle democrazie viene dal fatto che i cittadini sono troppo individualisti, troppo poco generosi verso la Repubblica, la cosa comune, no? E comunque dico, si sostituisce la democrazia sul piano politico, sul piano sociale. La società viene sconvolta, l'organizzazione fondata sulla gerarchia e sui privilegi viene abolita a favore dei principi di libertà, di fraternità, di uguaglianza. Viene alla luce il cittadino, appunto, l'uomo della città, l'individuo con i suoi diritti, che vuol dire due riscontri, i diritti certo civili, ma soprattutto il diritto alla felicità, al benessere personale. Sul piano economico è l'avvento dell'industrializzazione, che introduce radicali cambiamenti, lo accenneremo anche dopo, cosa succede nei modi di produzione, ma non riguarda solo la produzione dei beni, l'industrializzazione riguarda la produzione delle case, dei modi di vivere, dei desideri. L'economia è anche un'economia dei desideri, L'industrializzazione è un sovvertimento di tutta l'economia dell'uomo e sul piano culturale si afferma una nuova mentalità, non più basata sull'autorità, tantomeno sull'autorità rivelata, ma sulla ragione, è il trionfo della ragione, una ragione che è strumento dell'uomo, tutta intenta a conoscere la scienza, appunto, e a trasformare il mondo, la tecnica. Quindi una ragione che è staccata dalle sue radici simboliche, religiose, antropologiche. Ecco, in questa rivoluzione, qui è proprio stata la rivoluzione moderna, in questa rottura con l'antico regime è coinvolta profondamente la Chiesa, che era parte integrante di quel regime ancien. Per alcuni versi la Chiesa era il nodo ideologico più profondo di quella visione gerarchica e sacrale del mondo, che scendeva, appunto, gerarchia vuol dire questo, scendeva dall'alto. E la Chiesa era anche un ingranaggio sociale importante, insegnava, era la Chiesa che faceva scuola, aveva cura dei poveri, teneva i registri dello stato civile. E la Chiesa ovviamente per questo ruolo era una realtà molto ricca in possedimenti e terreni, legata alla monarchia, al potere, godeva di larghi privilegi, compreso quello di avere tasse e beni che rendevano la Chiesa ricca. E questo era a causa di bramosie dei potenti. Impossessarsi delle cose della Chiesa è sempre stato un desiderio in tutte le fasi della storia politica nostra. E anche di malcontento della gente. La Chiesa è ricca, la gente ha sempre pensato così, anche oggi pensa così, troppo per essere Chiesa. E tutte queste ragioni spiegano i grandi mutamenti che le rivoluzioni moderne portarono nella Chiesa. Queste rivoluzioni furono anche in qualche maniera violente, perché ci fu nei confronti della Chiesa, non soltanto nella fase crudele della Rivoluzione francese, ma in tutta questa fase della secolarizzazione. Secolarizzazione volle dire per la Chiesa anche la secolarizzazione dei beni. Ci furono confische, attacchi, persecuzioni, soppressioni violente anche di ordini religiosi. La Chiesa comunque sperimentò anche l'anticlericalismo e comunque la volontà di trasformare da fuori violentemente le sue strutture. Vide crescere anche un'ostilità dal razionalismo allo scientismo, alla corruzione della fede nel deismo, l'idea di un Dio come ordinatore esterno, spiegazione del mondo, fino all'ateismo. Cioè la Chiesa fu costretta a entrare in quella che noi chiamiamo l'era della secolarizzazione, no? Ovviamente la Chiesa non ci entrò volentieri in questa fase, è anche scontato, no? La Chiesa resistette a questi cambiamenti forzati e ostacolò questo cambiamento di un regime, di un ordine che garantiva la religione e i diritti della verità. La Chiesa non ha capito il mondo moderno perché pensa che la rivendicazione della libertà dell'individuo sia contro il diritto della verità, che sta prima della libertà, secondo la Chiesa. E questo è il grande dibattito moderno. Infatti la democrazia individualista ha portato al relativismo di tutto, no? Questo non è un bene, certamente, perché la verità è la cosa più preziosa dell'uomo. Però su questi dibattiti, appunto, non possiamo fermarci. E quindi la Chiesa che sente la totale estraneità di questa nuova civiltà che si fa avanti, riprende subito dopo l'ondata rivoluzionaria, la codificazione napoleonica che portò anche qui in Lombardia tutti i grandi valori della rivoluzione francese, no? Anche qui da noi, dopo questa ondata, in connessione con la controrivoluzione sociale che vide il ritorno di molte dinastie e di molte case reali, il tentativo di ripristinare nell'Ottocento l'antico ordine, la restaurazione, la Chiesa si ricompattò e conobbe nell'Ottocento, guarda te cosa succede, bisogna spogliarla la Chiesa perché poi lei fa su ancora tutto. L'Ottocento ci fu questa poderosa ripresa religiosa qui da noi. Per alcuni versi l'Ottocento è stato di tutta la fase tridentina è stata veramente la fase che ha portato la religione nei villaggi, il catechismo quasi tutti i giorni, la comunione, la pratica sacramentale, il cristianesimo abbarbicato nella vita della gente, è di questo periodo, è dell'Ottocento, no? E si assistette a un prodigioso sviluppo di ordini religiosi, maschili, femminili, rilancio della pastorale tridentina, lo sviluppo capillare della catechesi, le devozioni, il Sacro Cuore, la Madonna, la devozione al Papa. La devozione al Papa è nata nella metà dell'Ottocento. Il Papa, appunto, contro la secolarizzazione, compatta tutto il mondo cattolico attorno alla difesa del Santo Padre, no? Nasce lì questa sorta di idolatria del Papa, virgolette, nasce in questa chiave di polemica, di assedio anche, no? E, guarda caso, il campo della carità in questo periodo conosce un impressionante attivismo cristiano nei confronti delle nuove povertà prodotte dai processi di industrializzazione, di urbanizzazione. Tutti i bambini abbandonati nelle città, nelle appensate a San Giovanni Bosco, appunto, no? Ai bambini fatti lavorare fin da piccoli e poi abbrutiti. Quindi tutti i temi dell'infanzia abbandonata, diseducata, degli orfani. E per un altro verso tutto il problema dei malati trascurati, pensate al Cottolengo. E l'altro grande settore, la scuola. Processo di modernità la cui integrazione esige l'alfabetizzazione, la scolarizzazione. E allora gli ordini religiosi, molti ordini religiosi nascono proprio per far scuola ai poveri, che sennò restano esclusi. Quindi l'assistenza alle povertà e la scuola sono i due capisaldi della carità dell'Ottocento. L'Ottocento lombardo che ha conosciuto a Verona, a Torino, ma anche qui a Bergamo. Siamo andati appunto a Torino in pellegrinaggio con questo taglio a conoscere di più Cafasso, San Giovanni Bosco, Cottolengo, Murialdo, ma anche qui da noi Don Botta, Don Luca Passi, Caterina Cittadini, la Verzeri, la Cerioli, il Palazzolo delle Poverelle, Gerosa e Capitanio di Lovere, la Gertrude Comensoli, la fondatrice delle nostre sacramentine, sono tutte di questo periodo. Queste istituzioni della carità e della scuola. Solo che questo attivismo caritativo e sociale non corrispose a un'uguale apertura culturale. Cioè tutto questo attivismo cattolico era visto fondamentalmente per rafforzare il cattolicesimo. E portò in qualche maniera a prefigurare una sorta di civiltà cristiana, contrapposta all'altra. Cioè c'era il grande problema che bisognava risolvere, di come considerare da cristiani questa nuova situazione di civiltà e come dare figura a una nuova chiesa lì dentro, che è un problema tuttora aperto. Il Concilio ha avviato, ma non abbiamo affatto affrontato seriamente, è ancora tutto aperto sto problema. Come stanno i cristiani in questa società moderna, no? Come i cristiani. Il rapporto con il mondo nuovo delle libertà da promuovere in un processo caratterizzato dall'autonomia della scienza, della tecnica e da stili di vita liberali andava affrontato. E il mondo cattolico si divise in due campi, uno di minoranza evidentemente e uno della maggioranza. Cioè il mondo cattolico si divise tra intransigenti e liberali, o aperti alla modernità. Cioè i cattolici intransigenti auspicavano un ritorno al regime antico, allo Stato cristiano, alla società gerarchica, costruita sul principio di verità e di autorità. I cattolici liberali invece avevano la consapevolezza che il cammino storico intrapreso dall'Europa era irreversibile, e che quindi le istituzioni liberali andavano accettate, perché oltretutto avrebbero permesso di purificare, debitamente purificate, di promuovere la libertà e l'iniziativa della persona, e quindi una fede anche più libera. Queste due tendenze, sapete che si affrontarono lungo tutto il secolo, e i papi soprattutto Pio IX, tutti ricordano il sillabo di Pio IX del 1864, condannarono il liberalismo. Il liberalismo nel suo insieme è stato condannato dai papi, perché l'idea di fondo dell'Ottocento, l'idea di fondo qual era? La libertà di pensiero e di religione sono conseguenza dell'indifferenza verso la verità. Non sono appunto la libertà di pensiero e di religione come un diritto della coscienza, come diciamo noi, ma sono una negazione del diritto della verità e dell'ordine della verità, che dà luogo a una civiltà appunto ordinata. E così successe che ci fu una chiesa molto impegnata pastoralmente nelle devozioni, nella pastorale minuta, e poco aperta culturalmente. Questa sarà una caratteristica, tuttora la chiesa di Bergamo è così. Si sgobba, si lavora, si fanno mille cose, basta non parlare di cultura. Capito? Quella la lasciamo a chi? No. Basta non sforzarsi troppo di capire dove si va, cosa si fa. No. Ma parte da qui fondamentalmente. Per capire qual era il clima e quale avrebbe potuto essere la risposta dei cattolici, vi cito un piccolo quadretto di Ozanam, che è un italiano che è andato a abitare in Francia, e che conoscono molti di noi perché è in pratica il patrono, il fondatore delle conferenze di San Vincenzo, e quindi per esempio le donne a San Vincenzo, la nostra parrocchia, lo conoscono bene come figura di santo, un laico, studioso, ma è interessante perché si trova Ozanam nel 31, a circa 20 anni, con alcuni amici universitari. Era il clima di Lamennais, di D'Alembert, e quindi della grande apologia del cattolicesimo di fronte a questa contestazione moderna, che considerava il cattolicesimo come una realtà del passato, una realtà mitologica, una realtà appunto fideistica, non moderna. E in questo clima Ozanam è ansioso per la sua fede. Sente questa cultura razionalista e positivistica, antireligiosa e anticlericale, ma sente anche la sfiducia della gente, soprattutto della povera gente, perché vede una chiesa troppo ricca e troppo legata al potere. Allora si mette a studiare, interessante in un giovane, no? Si mette a studiare, a difendere il cristianesimo e il ruolo che il cristianesimo ha avuto nella storia. Cioè vuol far vedere come il cristianesimo in realtà non è mai stato un fattore di regressione nella storia, ha avuto sempre un ruolo importante nel cammino della storia. Solo che studiando dice, ok, io posso difendere teoricamente la storia della Chiesa, ma non la posso difendere dal fatto che oggi non brilla per le sue iniziative sociali e caritative. Non basta studiare e argomentare. Bisogna cambiare lo stile di fare chiesa, bisogna conquistare il mondo non solo con la predicazione, ma con la pratica della carità. E allora con questi giovani incomincia ad andare ai poveri, si fa insegnare da alcune signore, alcune famiglie povere, e incominciano ad andare a portare amicizia insieme alla legna, al pane, in molte case nascono le conferenze di San Vincenzo o le conferenze di carità. Credete quanto durano? Come sono efficaci anche oggi, no? Cioè accanto allo studio soprattutto della storia e alla pratica della carità, questa è la terza fase, si dedica alla formazione di un vero programma sociale o politico, diremmo. Quando uno fa la carità si accorge che o lui si limita a portare il piccolo aiuto alla persona, oppure si dà da fare per strutturare la società in maniera che i poveri abbiano un altro posto. Si entra in politica necessariamente se si amano i fratelli. È interessante la divisione tra carità e politica che oggi viene tenuta coi denti anche dalla Chiesa. Vedete che non dice niente di politica. Non è solo per l'unità dei cristiani. E perché bisognerebbe morsicare qualcosa? E perché bisognerebbe dire qualcosa? E Ozanam finisce tutti i suoi anni universitari proprio in una sorta di studio della politica che prevede per esempio il salario giusto, naturale, studia le misure contro la disoccupazione, contro gli infortuni, una previdenza, una pensione da garantire anche ai lavoratori. Programma tanto più urgente che proprio in quegli anni si sta aprendo, sotto la spinta della rivoluzione industriale, la grande questione sociale. La questione sociale che scoppiò alla fine dell'Ottocento, prima della fine dell'Ottocento, che è la questione operaia. Industrializzazione, meccanizzazione, creazione di imprese sempre più importanti sconvolgono il mondo occidentale, è la rivoluzione industriale, che per un verso ha il braccio della macchina, per l'altro verso ha la mente del liberalismo economico, la libertà di impresa, che ha fatto la fortuna, il nostro benessere innegabilmente, se è benessere questo l'ha fatto il liberalismo fondamentalmente. E il macchinismo dell'Occidente, cioè l'idea forte che la libertà di impresa permette industriali, banchieri, iniziative che hanno risultati impensabili e i governi devono solo lasciare le mani libere a coloro che vogliono intraprendere, con la pura concorrenza. Per riuscire bisogna produrre di più, più a buon mercato, con qualsiasi mezzo. Nessuna legge sociale, nessuna misura si prende cura di chi può soffrire questa situazione. Quindi si fa lavorare di notte, lavorano i bambini, giornate di lavoro di 17-18 ore. Questa situazione impressiona molti e anche molti cristiani. Ed è interessante, sarebbe interessante anche qui vedere le diverse reazioni. Ci sono molti cristiani che dicono bisogna aiutare questi poveri martiri, facciamo la carità appunto. Ce ne sono alcuni che invece dicono, no, bisogna dargli una dignità umana a questi, non fargli la carità. Qualcuno vede il problema in questa maniera più larga, percepisce che bisogna impegnarsi in un programma sociale che limiti il carattere selvaggio del liberalismo economico, crei leggi sociali che proteggono i deboli e gli sfruttati. Sapete che su questa situazione nasce quella poderosa, discutibile, ma poderosa, innegabilmente lettura scientifica sociale che è di Marx, che studia proprio questa grande questione sociale dell'Occidente. Il rapporto tra il capitale e il lavoro, no? Questa poderosa lettura che ha affascinato milioni e milioni di uomini dell'Occidente, ha costituito forse la più forte ideologia del Novecento, e c'è tutto il capitolo anche dei cristiani socialisti, cristiani marxisti, che ha condizionato poi anche il mondo cattolico nel Novecento. Papa Leone XIII, che pure nella Rerum Novarum condanna la lotta di classe, quindi la lettura marxista di questo fenomeno, recepisce però alcuni aspetti della questione sociale e il movimento sociale cattolico che fu vivo anche qui a Bergamo, sempre in quella prospettiva però, creare banche, creare leghe, creare associazioni, cooperative, ma sempre del mondo cattolico, anche le banchine, le banchette cattoliche che stanno morendo, che noi abbiamo avuto, sono nate qui, per i risparmi appunto dei cattolici, no? Sempre con quell'idea di un mondo a parte quasi, di un mondo che avrebbe dovuto poi riconquistare, ancora Pio XII pensava a una ricristianizzazione della società, no? La Chiesa in realtà, come Chiesa, farà difficoltà a dialogare con la classe operaia. Sapete che molti hanno parlato dell'apostasia di massa della classe operaia. Cioè il mondo operaio, a partire da lì, non si è più fidato della Chiesa. No? E ne sarà una prova, se qualcuno di voi la conosce, ma sarebbe da conoscere, secondo me. Ancora nel 1950... la triste fine imposta da Roma dell'esperienza dei preti operai in Francia, in chiave di missione, Francia paese di missione, col cardinal Suard, ebbe nella missione dei preti operai, dei preti che andavano a condividere la condizione operaia dentro. Una punta della missione di Parigi fu questa e fu interrotta, no? Vabbè. E poi è arrivato il Novecento, che conosciamo un po' di più, e finiamo con due accenni brevissimi. Il Novecento è il lato tragico della modernità. Nessuno certo pensava che il mondo della ragione, della scienza, delle libertà, portasse a questi tragici esiti che sono stati le guerre mondiali e i totalitarismi tra i più spaventosi della storia, i totalitarismi di sinistra, il comunismo, e di destra, i fascismi. E anche qui sarebbe interessante parlare chiaro ogni tanto. Certo, chiaro non vuol dire che le cose si possono tagliare a fette, però mi pare che è innegabile che la Chiesa ebbe nei confronti del comunismo fino a oggi, in pratica, un atteggiamento di decisa condanna, mentre fu molto più ondeggiante verso i fascismi. E qui sarebbe interessante vedere, proprio nell'era dei fascismi, quella minoranza di cattolici culturalmente attenti, qui in Italia per esempio, che hanno custodito il senso dell'uomo, della persona e della socialità della persona. E quest'opera che portò a difendere i valori della democrazia, a partecipare alla Costituzione, a questo grandioso patto all'uscita della Seconda Guerra Mondiale, che unì le diverse tradizioni liberale, socialista e cattolica, e trovò la carta nella Costituzione. Anche questo è un tema di sostegno dei poveri uomini. E d'altra parte, a metà del secolo scorso, poco dopo la metà, anche la Chiesa si diede una Costituzione, una grande Costituzione. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, vero evento fondatore della storia della Chiesa moderna. Ve lo dico in due o tre parole le scelte che avevamo deciso di fare, poi direte voi. Dove stiamo andando, se le stiamo facendo, non lo so, non ci vedo tanto chiaro, però insomma, io so che su quelle robe lì ci avevo giocato molto, e per dirla molto grossolanamente, nel Concilio la Chiesa accetta finalmente un dialogo schietto con il mondo moderno, per la prima volta lo accetta. E accetta che a questo mondo moderno essa debba riannunciare il Vangelo, quello che poi verrà chiamato una nuova evangelizzazione, e affronta il suo compito di testimoniare il Vangelo in un mondo secolarizzato, tra l'altro scoprendo sempre più che il mondo secolarizzato non nega possibilità di testimonianza cristiana, solo che bisogna cambiare i registri della testimonianza. Noi continuiamo ancora col modello tridentino del nostro paese e quindi continuiamo a pensare che il cristianesimo è semplicemente distrutto. Non siamo ancora entrati in queste città con la passione di starci dentro da cristiani. Non siamo ancora a posto con la testa, secondo me. La missione della Chiesa è di rinnovare il Vangelo costruendo delle comunioni fraterne. Vedete, non sono più, anche le parole, sono delle comunità riunite dalla fede. Le comunità parrocchiali diventano comunità di fede, cammini di fede. Questa scelta appunto evangelica della Chiesa è un aspetto della povertà. Al Concilio è stata fortissima l'idea di Chiesa povera, è stata quella che attraverso alcuni cardinali, Montini, Lercaro e due o tre stranieri, ha ribaltato il Concilio. La Chiesa povera vuol dire anzitutto questa, che punti sul Vangelo, non su altro, che non cerchi di essere una potenza nel mondo, ma cerchi anzitutto di essere un luogo dove si fanno cammini di fede. Dopo le mani te le sporchi sempre, lo sappiamo, ma almeno partire dal punto giusto. Non come una potenza del mondo, e neanche una forza religiosa, ma una fraterna testimonianza al Vangelo. Devi far vedere cosa vuol dire il Vangelo nelle città di oggi, se no non mi serve niente del tuo essere Chiesa. Una Chiesa che, servendo il Vangelo, si pone al servizio dell'uomo, si rovescia. Non è che l'uomo appunto deve venire a inchinarsi alla Chiesa, la quale gerarchicamente sta sopra e dice cosa c'è da fare, ma lei si mette il grembiule come Cristo che va a servire appunto, e serve il Signore nella misura in cui si mette a servizio dell'uomo. Le grandi questioni dell'uomo e le grandi questioni della civiltà diventano quindi le questioni che stanno a cuore ai cristiani. E perciò, ma su questo abbiamo parlato tante volte, le grandi questioni del controllo della tecnica e del potere che l'uomo moderno si è dato, questioni della tecnica e del potere che rischiano di compromettere i valori della persona e stanno minacciando addirittura la sopravvivenza dell'umanità. Se noi siamo tra gli sciocchi che dal progresso vogliono solo mangiar giù, non siamo degni del Vangelo. Perché il Vangelo è preoccupato oggi per l'uomo. Non del tuo livello di pensione, soltanto. Quindi il controllo della tecnica, del potere. Secondo, la marea di questo individualismo terribile. Questa massa di individui, che tra l'altro pretende di globalizzarsi senza passare attraverso la costruzione della comunità, del comunitario, del sociale, no? Questa illusione che con 4 telefonini e 2 computer uno è abitante del mondo, senza che lui debba fare una scetica sul suo corpo, sui suoi legami, sulla sua città, sulla sua cultura, sull'accoglienza dei poveri. La mondializzazione che è avvenuta attraverso la decolonizzazione, l'emergenza dei paesi poveri, lo scoppio dei rapporti nord-sud, la globalizzazione economica, la questione della giustizia, di un nuovo ordine mondiale, eccetera. E allora si capirebbe che questa Chiesa povera, restituita alla testimonianza del Vangelo, avrebbe un ruolo enorme in questo momento della storia. Il cristianesimo è immerso in questo poderoso trapasso di civiltà, messo alla prova nella sua capacità di dare speranza. Non siamo aggregati a una cultura, noi dobbiamo testimoniare una speranza per l'uomo appunto, ma questo va declinato storicamente. Dare speranza a un Occidente che dà segni evidenti di decadenza e di perdita di progettualità storica. Non mi pare che qui in Occidente si senta l'aria di un progetto storico. Qui stiamo soltanto disperatamente difendendo un benessere individuale. Ma questa è la fine. Vedrete che è la fine in questa maniera di questa civiltà. Verranno altri popoli a rinnovare la speranza della storia. Se noi difendiamo l'individuo e il suo benessere e non ci mettiamo d'accordo su un progetto storico. Quindi dare speranza a un Occidente in decadenza e speranza a quella parte di mondo che, minacciata dalla povertà, guarda senza motivi di molta speranza all'Occidente.